Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con Maria Francesca Chiappe, giornalista e scrittrice. Si è occupata a lungo di cronaca all'Unione Sarda, oggi caporedattrice, conduttrice televisiva, e il 26 novembre sarà protagonista, con Anna Segre e Bea Buozzi, nell'anteprima del Festival Circo Letterario presso il Teatro dell'Intrepidi Moneglia a Cagliari. Benvenuta Maria Francesca.
Buongiorno e grazie per l'invito, buona giornata.
Allora, io mi sono documentato, guardando le tue interviste, ho notato che metti spesso l'accento appunto sul linguaggio e sul suo utilizzo, specialmente sui social. Dunque, la distorsione della realtà passa anche attraverso appunto l'utilizzo errato di questo mezzo che abbiamo a disposizione e diciamo che la distorsione della realtà a volte comincia proprio da un linguaggio errato.
La distorsione dalla realtà, ma anche la realtà, perché se invece usi un linguaggio positivo, la realtà viene ben raccontata. Il problema è che non si usa un linguaggio sbagliato consapevolmente. Io di questi tempi sto facendo sempre un esempio che riguarda le violenze sessuali, ok?
Sì,
soprattutto
sì, sì.
Tutti gli ultimi fatti sono violenze sessuali di gruppo, dove tra l'altro, cioè, il fatto che l'atto sessuale sia avvenuto non è messo in discussione, è messo in discussione il consenso, cioè tutti
sì.
I processi ruotano
sì.
Attorno al fatto se la ragazza avesse detto o no, il che non è neanche semplice, perché se una ragazza ha assunto droghe, quanto ha bevuto, quante droghe ha assunto, era in grado di prestare il consenso o no? I processi ruotano intorno
sì.
A questo. E da quando i processi sono intorno a questo, io sto leggendo spesso e sto sentendo anche in televisione che lo stupro diventa un presunto stupro, la vittima diventa una presunta vittima, che era un aggettivo che non avevo mai sentito o letto in nessun tipo di processo, perché la parola presunto finora l'avevo letta accompagnata, affiancata all'imputato, cioè c'è
esatto.
Una persona che viene accusata di omicidio o di truffa o di furto e diventava il presunto assassino, il presunto ladro, il presunto truffatore. Apro una parentesi. Pure questo è sbagliato inconsapevolmente, perché noi nel linguaggio giuridico la presunzione esiste soltanto nella Costituzione, che è la presunzione di innocenza. Ossia ogni persona è innocente fino a quando non c'è una sentenza definitiva. Questo vuol dire che se io ho commesso un delitto, in primo grado mi hanno dato l'ergastolo, me l'hanno confermato pure in appello, io sono da considerare innocente fino a che non ci sarà un verdetto passato in giudicato. Quindi, a rigor di logica, dire che uno è presunto assassino, no, è proprio sbagliato, perché
sì.
È un presunto non assassino. Soltanto per i reati di violenza sessuale viene affiancata alle vittime, e affiancandola alle vittime ha un significato bello preciso.
Totalmente.
Suona quasi sedicente,
sì,
vittima,
sì.
Ossia lo dice lei di essere vittima, adesso andiamo a vedere, quindi già una presa di posizione attraverso il linguaggio di un processo, che poi tra l'altro tutti questi processi vengono fatti a porte chiuse, quindi noi poco ne sappiamo, sappiamo soltanto quello che ci riferiscono gli avvocati, le parti civili, i rappresentanti dall'accusa, ognuno ovviamente tirando l'acqua al suo mulino, quindi nessuno di noi, anche i giornalisti più esperti, non sono in grado di valutare cosa fanno a porte chiuse. E tutto questo linguaggio, secondo me, è sintomo di un qualche cosa che si sta diffondendo, perché mi andrebbe benissimo se alla persona che denuncia il furto della macchina si parlasse di presunti, ma anche perché sono molto di più le truffe di chi denuncia un furto che non c'è stato rispetto a una donna che denuncia una violenza che non c'è stata, se andiamo a guardare i dati statistici. Ma mi viene in mente un'altra cosa che sto leggendo anche sempre a proposito delle violenze sessuali, a proposito della vittima, la parola accusatrice, la parte offesa, che si costituisce nel processo e diventa parte civile, non è l'accusatrice, è una testimone. Nel processo l'accusa viene sostenuta dal pubblico ministero, una parte pubblica.
Sì, sì, sì.
Se io desse no, hai mai sentito dire l'accusatore a proposito di chi ha denunciato una rapina? No, questo è il linguaggio, quello che serve a fare una narrazione e che distorce i fatti oppure non li distorce, cioè è funzionale a un pensiero, a un pensiero.
Sì, sono senz'altro d'accordo, e la domanda seguente è proprio riguarda la tua intervista sempre, in cui appunto parli della giustizia, delle sue vittime, e paradossalmente nei processi, anche quelli mediatici più noti, hanno molto più spazio gli imputati che non le vittime. C'è proprio uno squilibrio, tra che siano uomini o donne, tra le vittime e
sì,
gli imputati. E sempre in una tua intervista,
tutte le vittime,
sì, ho notato che hai fatto il caso, per esempio, del patteggiamento. Chi patteggia, cioè l'imputato che patteggia con appunto il difensore e il pubblico e il suo avvocato, la vittima non viene minimamente presa in considerazione, e se si vuole rivalere sull'imputato deve addirittura istruire un'altra causa.
E così è uno dei paradossi del processo penale, che viene istruito perché c'è qualcuno che ha subito un danno, ha presentato una denuncia, persona per il quale parte del processo non viene interpellata. C'è stato qualche tempo fa che ho letto un'intervista sul Corriere della Sera della prima che è pregiata dall'ex perché aveva osato lui ha patteggiato una pena minima, mi sembra al di sotto dei 2 anni, mentre lei era in terapia intensiva, in stato di coma, e quindi non l'hanno neanche cercata, anche perché era più morta che viva. Quando poi si è riavuta, che è una donna gli hanno distrutto un braccio, anche fisicamente, oltre alla faccia completamente cancellata, non ha fatto parte, non ha partecipato al processo. Il processo si è svolto addirittura quando lei era ricoverata in ospedale. Questo è il problema del processo penale, ed è un problema che è stato anche di recente sollevato, non è la prima volta, con una proposta di legge di modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che è quello sul giusto processo, che quindi valuta la parità di posizione fra accusa e difesa, e bisogna introdurre la parità di posizione fra accusa, difesa e parte civile, che al momento non c'è. Poi le vittime, per quanto riguarda il processo, per quanto riguarda i media, le vittime o vengono dimenticate, io faccio, cito sempre il processo, quello di Perugia, no? Amanda e Sollecito, sì, tutti conosciamo questa coppia, magari il nome della vittima, che era Meredith, non se lo ricorda proprio nessuno,
no,
perché ci siamo concentrati sugli imputati, perché la nostra cultura dagli anni da Tangentopoli in poi, noi abbiamo imparato, no, la garanzia, la tutela dell'imputato, ci siamo dimenticati delle vittime, che è meglio dimenticarsele, perché quando invece ci ricordiamo delle vittime, le trattiamo nel modo in cui vediamo anche
peggiore
in questi giorni. Quindi insomma abbiamo un problema anche, abbiamo un problema sia giuridico ma anche culturale che riguardi le vittime, perché se uno riguarda tutti i reati, no? Se queste persone in Sardegna, quando uno veniva rapito, quantomeno è figlio di usuraio, sei vittima di una truffa e stavi cercando di fare chissà quale imbroglio, sei vittima di estorsione, peggio per te,
sì,
che hai, comunque, ti sei messo nelle condizioni di... È sempre un po' colpa tua. Non è questione di donne,
non è questione
soltanto di un certo tipo di reati, lì forse è più amplificato, ma io lo vedo in generale che vale per tutte le vittime.
Sì,
se poi le chiamiamo presunte, proprio quadriamo il cerchio, facciamo la quadratura del cerchio.
Entriamo sul femminicidio. Adesso sabato tu farai un incontro a Rotary, dove appunto con altre e altri...
Vado al liceo classico Dettori di Cagliari, sì, c'è un'iniziativa del Rotary, costruire un processo, i ragazzi ci saranno... Sì, ci saranno magistrati, pubblici ministeri, giudici. Io vado invece a parlare di come viene narrata la violenza, di come viene raccontata la violenza. E i temi sono questi, insomma.
Sì, temi, mamma mia, ormai quotidianamente un tema che veramente sembra una catastrofe dei giorni nostri. Allora, cambiamo un po' argomento, ecco, spostiamoci un attimo.
Sì,
ti vorrei fare una domanda, una curiosità. Il primo libro che ti ha realmente segnato, il primo che proprio sul quale ti ci sei persa, ecco, mettiamola così.
Quel primo su cui ci sono persa è stato Se questo è un uomo di Primo Levi, okay, quando ero ragazzina al liceo. Il libro, i libri che più mi hanno colpito nella, se potevo, ne indico due perché sono due. Uno è sicuramente Casa di Bambola, che è un'opera teatrale, e l'altro è Anna Karenina, sicuramente, sicuramente. Sono storie a piedi donne che sicuramente hanno contribuito alla mia formazione.
Dunque al Festival Circolo Letterario, dunque presenti la tua ultima opera, è un giallo, Ostaggio. Un giallo che si svolge a Cagliari. So che è meglio sempre non svelare troppo dei libri, comunque dei gialli soprattutto.
È dura.
Dunque, diciamo che l'ambientazione è Cagliari. Cagliari è un giallo.
Assolutamente.
E dunque questo...
Sì, possiamo dire che c'è una donna che sparisce in una delle villette del poeta, viene ritrovata la mamma nel giardino di casa, la bambina di 5 anni lì che piange, si pensa a un sequestro di persona anche perché il marito è un facoltoso imprenditore che vive tra casa. Arriva la richiesta milionaria di riscatto, però insomma ci sono tanti dubbi perché è ambientato nel 2021 e sequestri per fortuna in Sardegna sono finiti da 25 anni. Con questa storia si intreccia un traffico di cocaina organizzato dagli albanesi che si servono della manovalanza locale, e insomma c'è tutta una storia che è una storia di violenza, di sopraffazione, che si intreccia anche con una storia diversivo di una vecchietta ultra ottantenne che butta le cicche di sigaretta elettronica nel suo giardino. Lei ha paura, siccome ha un prato in erba sintetica, ha paura che vada a fuoco. Questa è sostanzialmente la storia dove c'è sotto un tema sociale, che è quello di come hanno vissuto gli anziani la pandemia, e non a caso l'ho voluto ambientare nella primavera del 2021, che era il secondo anno della pandemia, e ho due vecchietti, tre protagonisti del romanzo, però c'è anche molto il tema della violenza di genere, degli uomini sulle donne, e comunque è un giallo, c'è proprio una trama gialla classica, è proprio un classico politico. Sì.
Dunque, ti faccio l'ultima domanda, una mia curiosità sempre, un'opinione sulle scuole di scrittura, perché tanto se ne parla e tanto se ne dice. Tu cosa ne pensi? È utile?
Cioè... Io penso che siano molto importanti. Uh-huh. Io penso di sì, che siano importanti, perché insomma se una persona, è vero che come mi aveva detto una volta il grande Salvatore Mannuzzo, uno fa, si siede e scrive, come si faceva nell'Ottocento. Ma anche andare a sentire chi lo fa e chi lo sa fare, perché comunque ci sono delle tecniche, e andare a seguire le scuole di scrittura, i corsi di scrittura, secondo me è importante, come per tutte le professioni. C'è anche l'autodidatto, anche il livello 1 del mondo, però invece c'è anche che chi lo può diventare andando a seguire una scuola. Secondo me sono importanti, non le vedo di cattivo occhio, anzi le vedo
Io magari altri scrittori, vabbè, ho sentito anche altri artisti, ci sono opinioni naturalmente, però contro non c'è problema, se ne parla, poi ognuno ha la propria opinione, certo.
Ma per esempio, cioè io stessa l'ho avuto, io che sono una grande lettrice di gialli da quando ero ragazzina, volendo scrivere un giallo, come faccio a scrivere? C'è ancora oggi persone che mi dicono come si fa a scrivere, no? Poi tu puoi imparare, guardi cosa fanno gli altri, tu impari. Essere qui una scuola che ti dice si fa così, perché non vanno bene, va benissimo.
Sì, anch'io sono d'accordo, altri hanno messo in evidenza altri punti, ma che comunque sono posizioni soggettive, ma io sono d'accordo, se voglio ti posso dire che da noi in facoltà è stata istituita la specialistica in giornalismo, dunque io non so, non sono ancora... Sono ancora incerto se frequentarlo o meno. Comunque, per esempio, in relazione alle scuole di scrittura, alle scuole di giornalismo, è interessante perché comunque si incontrano giornalisti e comunque ci si confronta con loro. E comunque con persone che fanno quel mestiere e senz'altro hanno molto da dire.
Insomma, è tutto importante. Le scuole sono importanti, trovare qualcuno che ti dica come si fa e tu segui. Poi è chiaro, andrai con la tua testa, però certo. Insomma, una scuola è importante.
Ringraziamo Maria Francesca Chiappe per la sua disponibilità. Grazie Maria Francesca.
E sono io che ringrazio voi.
Vi ricordo che potete ascoltare questa ed altre interviste su Google, su Spotify e Google Podcast. Grazie Maria Francesca. A presto.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.